Si avvicinava la fine della scuola e l'inizio dell'estate, e dentro di me cresceva il timore di non riuscire più a vedere Angela. Così pensai che la nostra rappresentazione teatrale nel cimitero fosse un'occasione per ottenere maggior prestigio ai suoi occhi e la possibilità di nuovi incontri. Le dissi quello che accadeva di sera nel mio giardino, nonostante il divieto assoluto posto da Marco e Remo. Infatti il lavoro di promoter di Bianca e Aurelia era molto discreto e attento a selezionare chi potesse essere interessato e comprendere il senso intero dell'evento. E fino ad allora avevano individuato ben 7 persone tra i visitatori del giardino che fossero idonei a condividere la buona novella. «Stiamo organizzando un grande evento di cui ne parlerà tutto il paese. È una cosa mai vista e mai fatta, e la facciamo da me!» Non sapevo se ero riuscito a incuriosire Angela a sufficienza, così continuai. «Sai, non a tutti sarà permesso di partecipare, ma potrei farti assistere alle prove se ti va. Io faccio di tutto, devo preparare bene le cose che servono, mettere a posto, aiutare Marco che è il regista e tante altre cose. Che dici?»
Angela non diceva niente. Allora per scuoterla le dissi:
«È Salomè, capisci?»
Non capiva, ma tentai la carta del fascino del proibito.
«È una donna seminuda che balla con dei veli trasparenti chiedendo la testa di Giovanni Battista. E Salomè la farà mia sorella Graziella, perché è brava a ballare sulla musica ed è molto bella.»
Erano già 2 settimane che venivano fatti i preparativi e Remo non aveva ancora trovato il coraggio di parlarne con Don Spartaco, per intercedere poi con l'arciconfraternita affinché venisse dato il permesso ufficiale. Marco era personalmente convinto della bontà dell'idea e non cedeva di un passo sul proposito di metterla in scena pubblicamente. Giunti alla 6ª prova, dove Gabriella aveva cucito quasi tutti i costumi, Andrea aveva finito gli accorgimenti tecnici, la nonna e mia madre erano addette al rifornimento di vino, Remo controllava in modo ossessionante che il cancello fosse ben chiuso, continuando a scuotere la testa ad ogni ripresa delle prove, e tutti noi coinvolti al massimo insieme ai simpatici attori del gruppo di Marco, il quale dette il via alla scena madre, in cui Salomè, scendendo dalle scale della cappella centrale, accennava l'inizio della danza dei 7 veli. Nel silenzio più solenne qualcuno gridò: «Toglieteli tutti! Nuda! Nuda! Nuda!» Angela aveva parlato con alcuni compagni di scuola del teatro nel mio giardino, che a loro volta ne avevano parlato in famiglia. Così la notizia delle prove aveva fatto il giro del paese e si sa, il paese è piccolo e la gente. Alla fine, ad assistere a quella prova, dove mia sorella Graziella si aggirava tra gli appartamenti principali del cimitero seminuda, c'erano tutti i ruspanti giovani dell'intero contado. Il giorno dopo non sapevo come presentarmi a scuola. La derisione quotidiana nei miei confronti era ormai sopportata e non mi infastidiva più di tanto, ma quella mattina ero particolarmente indispettito dall'atteggiamento dei miei compagni, che ovviamente erano già a conoscenza di tutto. I loro sghignazzi, mentre inscenavano una patetica pantomima, mi resero alquanto nervoso. Un ragazzo a gambe nude sopra la cattedra mimava la danza dei 7 veli con altrettanti grembuiuli, mentre tutti gli altri sotto di lui ammiravano le beltà scoperte in atteggiamenti inequivocabili. Con lo sguardo cercai Angela, la quale era completamente imbarazzata e stretta in angolo della classe, cercava di chiedermi scusa con gli occhi, ma ormai il sangue aveva raggiunto il livello di ebollizione e per raffreddarlo stavo per scaraventarmi contro quella oscena Salomè. Me lo impedì l'entrata di suor Valeria, che pose fine a quella farsa con una preghiera purificatrice. Più tardi ebbi anche la gradita visita di suor Luciana. Remo fu convocato immediatamente dall'arciconfraternita.
Addirittura doveva incontrare personalmente il venerabile proposto cavalier Girolamo Guendalini. Tutti noi temevamo che la conseguenza sarebbe stata molto grave e definitiva. Il preposto non dava mai udienza ai dipendenti dell'arciconfraternita e tantomeno al custode del cimitero che neanche conosceva. Il proposto era a capo del magistrato, l'organo costituzionale supremo, consiglio deliberante di tutta l'arciconfraternita che coordinava l'attività generale della fratellanza. Il cavaliere Girolamo Guendalini era una figura fantomatica su cui aleggiava una serie di leggende dove si narrava che nessuno l'avesse mai visto in volto, perché solitamente si presentava agli incontri con una luce alle sue spalle, tale da proiettare la sua silhouette su una garza semitrasparente posta a mo' di divisorio tra lui e il disgraziato interlocutore e la sua voce, solenne, intimidatoria, era seguita da un effetto sonoro di eco che ricordava vagamente il tuono dei temporali. Nessuno in casa osava parlare. Marco era devastato. Si sentiva tremendamente in colpa per tutto quanto e tentava inutilmente di consolare Graziella, la quale aveva giurato che non sarebbe mai più uscita dal nostro giardino. Tanto era la vergogna che provava. E per vincere il suo stato di frustrazione aveva pensato bene di scagliare contro il povero Marco tutti i suoi amati 45 giri. Si fermò solo quando prese in mano il disco di Rita Pavone, Datemi un martello, che gli suggerì di passare ad altro. Andrea era in ansia perché si immaginava la reazione dei genitori di Alma, Primo e Cosetta, la regale coppia della carne macellata. Infatti erano a capo del sentimento comune del paese che voleva spingere l'arciconfraternita a prendere l'inevitabile decisione a tutela della decenza e dignità della comunità. Il licenziamento di Remo. Dopo le sciagurate malefatte di Vittorione si aggiungeva anche questo. Il limite era stato oltrepassato. Remo si vestì in montura, la divisa ufficiale dei fratelli dell'arciconfraternita, e si apprestò ad incontrare il preposto. In un silenzio di tomba, stava per oltrepassare la soglia del cancello che divideva la nostra isola dal resto del mondo, quando nonna Aurelia lo chiamò e gli disse a voce alta, attenta che sentissero tutti, «Remo! Non devi andare con quel volto, devi avere il volto pulito e luminoso della tua coscienza pulita e luminosa. Credi che il proposto possa sostituire te e tutti noi così facilmente? Sii fiero di tutto quello che hai fatto, anche di quest'ultimo tentativo di vita che hai dato a tutti noi». Mio padre, senza voltarsi a salutare, prese la 500 familiare bianca e si avviò verso l'incontro che poteva cambiare il nostro destino.